Pagina 3.
Buongiorno, buongiorno, un caro saluto da Edoardo Camurri e benvenuti anche questa mattina, pagina 3, oggi lunedì 8 dicembre, sono le 9:02, allora noi iniziamo immediatamente la nostra rassegna stampa delle pagine culturali dei quotidiani, delle riviste e del web. E lo facciamo partendo da due articoli, un articolo che possiamo leggere sull'Espresso in edicola, firma di Gianni Vattimo, e un articolo uscito oggi sul Corriere della Sera, firma di Guido Ceronetti, quindi due maestri che ragionano su una identica questione, cioè ragionano su un grande filosofo, uno dei filosofi più importanti, più decisivi del Novecento come Martin Heidegger, e il suo ormai non più presunto antisemitismo, e lo fanno partendo da un libro uscito da poco per Bollati Boringhieri, un libro importante di Donatella di Cesare, intitolato Heidegger e gli ebrei, i quaderni neri. Ora, questi due articoli sono molto belli, molto interessanti e vanno letti insieme, non soltanto per la coincidenza temporale, il fatto che appunto l'Espresso si trovi in edicola dalla giornata di venerdì e che appunto oggi Ceronetti abbia scritto questo articolo sul Corriere della Sera, ma anche perché provano ad interpretare in maniera interessante e non scontata la questione. Partiamo da Gianni Vattimo sull'Espresso. L'Espresso fra l'altro titola Heidegger antisemita indispensabile, il titolo secondo me non corrisponde quasi per nulla al contenuto invece della riflessione fatta da Gianni Vattimo. Un grande filosofo, un pensiero sotto accusa. Vattimo risponde all'intervista sui quaderni neri pubblicata nel numero scorso. Vabbè, insomma, continua a essere un dibattito presente all'interno appunto dell'Espresso su questo libro di Donatella di Cesare. Scrive a un certo punto Gianni Vattimo, ora sono riflessioni che hanno un certo grado di complessità e faremo del nostro meglio per cercare di districarci all'interno di questi ragionamenti. Tutto si gioca intorno alla battaglia heideggeriana per il superamento della metafisica, che egli, come si sa, scrive Vattimo, concepiva come il peccato originale della civiltà occidentale. Ora, qui fortunatamente poi Vattimo spiega in cosa consiste la battaglia per il superamento della metafisica, cioè, scrive, quella tendenza a identificare l'essere con l'ente, con l'oggetto, che culmina nella riduzione di tutto, compreso il soggetto umano, a risorsa disponibile, manipolabile secondo criteri matematico-scientifici, insomma nel trionfo della tecnica. Un modo ancora più semplice per tentare di definire la cosa è quando per definire cosa intende Heidegger per oblio dell'essere o differenza ontologica, quando si dice dici essere ma pensi ente, cioè tutte le volte che noi immaginiamo e ragioniamo sul termine dell'essere, in realtà abbiamo in mente un concetto, un oggetto manipolabile. Molto semplicemente, quando pensiamo a Dio lo concepiamo come un oggetto che sta al di sopra di noi, ma come un oggetto esterno, e concepiamo la conoscenza come un incontro tra un soggetto e un oggetto, e l'appropriazione dell'oggetto all'interno del soggetto, la conoscenza come l'adeguazione dell'intelletto alla cosa. Ecco, questa struttura del mondo in soggetto-oggetto, nell'essere come oggetto assoluto e quindi manipolabile, è, secondo Martin Heidegger, una delle grandi sciagure, ecco, dell'apertura storico-destinale dell'essere nella quale siamo gettati. E questo un po' più complicando il ragionamento e il racconto, ma fondamentalmente sono queste, ridotte in maniera un po' brutale, le questioni in ballo. Continua a scrivere Gianni Vattimo sull'Espresso a pagina 109, ma che cosa c'entra questo, tutto questo ragionamento, con gli ebrei? Per Heidegger essi sono il popolo metafisico per eccellenza, sradicati da ogni rapporto con il territorio, non hanno patria e dunque non rispondono a un destino storico, e sono l'emblema dell'astrattezza matematica che caratterizza la razionalità moderna. Ecco, questa è, come dire, la riflessione fatta da Heidegger, il motivo filosofico per il quale si incarna in lui questo tremendo, pericolosissimo, inaccettabile antisemitismo. La riduzione degli ebrei è quasi una macchietta filosofica all'interno della sua costruzione filosofica. Questo vedremo, è la posizione presa da Guido Ceronetti oggi sul Corriere della Sera. Con l'escursus storico viene alla luce la novità dello studio di Cesare, appunto questo libro Heidegger e gli ebrei uscito per Bollati Boringhieri, che produce una sorta di cortocircuito. L'errore anzitutto storico di Heidegger, scrive più avanti Gianni Vattimo sull'Espresso, è stato di pensare che questa nuova Grecia potesse essere la Germania di Hitler. cosa significa questo? Significa che Heidegger, dopo aver detto che l'essere, da sempre, nell'apertura storico-destinale occidentale, si è caratterizzata come riduzione dell'essere a ente, a oggetto, ecco, si aspettava, e questa è la perversione del pensiero, una nuova rivelazione dell'essere, un nuovo modo di darsi dell'essere che non fosse quello oggettivo, probabilmente dal nazismo e dall'avvento di Hitler, in questo nuovo radicamento, lo diceva Martin Heidegger, nella terra, nel suolo, in una nuova rivelazione originaria. Ecco, questo è l'elemento anche un po' provinciale, un po' contadinesco, un po' appunto della provincia tedesca, un po' tradizionale della posizione pericolosissima di Martin Heidegger. Quindi l'errore storico di Heidegger, ripetiamo la frase di Vattimo, è stato di pensare che questa nuova Grecia potesse essere la Germania di Hitler, stretta fra il comunismo sovietico e il capitalismo anglo-americano, vista come ultimo baluardo dell'Europa umanistica. Ma più grave è stato qui l'errore filosofico di Heidegger, l'idea contraddittoria con la sua filosofia della differenza ontologica, che potesse risorgere una civiltà pre-metafisica, come se la metafisica potesse essere davvero superata in una civiltà con la presenza dell'essere. È possibile ritenere che questa autocontraddizione sia solo una caduta del pensatore. Resta da vedere se invece proprio l'esito tragico del nazismo non costringa a rivedere persino la nozione heideggeriana di metafisica e di conseguenza tutta la sua visione della modernità. E qui è interessante perché Vattimo sembra mettere in discussione anche il suo stesso heideggerianesimo da questo punto di vista. Se la conseguenza di Heidegger è stato il nazismo, beh, forse dovremmo mettere in discussione proprio il stesso pensiero, i stessi principi, la stessa visione della storia della metafisica fatta, concepita da Martin Heidegger. Ecco, ma una riflessione di questo tipo ritorna anche, l'abbiamo detto, oggi sul Corriere della Sera, pagina 37, con un intervento di un altro maestro, Guido Ceronetti. Heidegger antisemita cancella Spinoza. Vediamo cosa scrive. Trattandosi di un personaggio centrale del XX secolo come Martin Heidegger, lo scabroso argomento del suo antisemitismo dà sofferenza e nausea. E tuttavia scrutiamolo, invitati dal prologo giovanneo. La luce brilla nella tenebra, ma la tenebra non può toccarla. Ecco qua, partendo da questo meraviglioso passo, ecco, Ceronetti trova la forza per tornare a indagare un elemento poco edificante come questo. Scrive più avanti Ceronetti, una scempiaggine di notevoli proporzioni accuserebbe l'ebraismo mondiale di allontanare o di avere per fine l'uomo dall'essere, cosa certamente non facile alquanto impregnata di dottrina divulgata dal falso zarista dei protocolli di Sion. Cloaca del pensiero e non Denken, cioè non pensiero, ma una prova ben più importante e decisiva dell'antisemitismo filosofico di Heidegger e nella sua totale cancellazione della presenza di un pensatore come Spinoza dalla storia della metafisica. Ora, qui è interessante perché proprio Ceronetti mette in discussione, come ha fatto lo stesso Gianni Vattimo, il concetto principale, la lettura. La lettura della storia della metafisica e della filosofia fatta da Heidegger la svela come tutto sommato un pregiudizio. Attribuire l'oblio dell'essere a un ente di immaginazione come l'ebraismo mondiale, è la stessa cosa che appunto raccontava Vattimo, è un delitto grave di questa modalità di anti-Denken, antisemita, perché è incontestabile per chiunque si avvezzo a pensare che se mai ci fu e ci sarà un popolo dell'essere, quello è proprio il popolo ebraico, che ha l'essere e l'assolutezza dell'essere iscritti in quattro lettere che si ha paura di pronunciare, proprio il verbo essere, Ayah, che è la matrice del nome impronunciabile di Dio. Ora, queste riflessioni, che mi rendo conto hanno un livello di complessità enorme, soprattutto poi scritte su un quotidiano, ma sono importanti, ma mi fanno venire in mente un passo molto bello di chissà perché, delle cronache di un viaggio di Emilio Cecchi in Messico. Emilio Cecchi, il grande anglista Cecchi, all'inizio del Novecento fece una vacanza in Messico quando si trovava a insegnare all'Università di Berkeley negli Stati Uniti. E andando in Messico notava il lavoro meraviglioso fatto da alcune signore sui tappeti che ordivano le trame di questi tappeti meravigliosi. Notava Emilio Cecchi che queste donne a un certo punto all'interno di questi orditi perfetti lasciavano dei fili aperti, facevano un errore, rompevano il labirinto per riuscire a liberare la struttura logica perfetta da se stessa. Cioè il labirinto deve sempre avere una via d'uscita. A volte, spesso, quando si pensa ossessivamente con grande profondità le grandi questioni metafisiche, si tende a costruire un sistema senza via d'uscita, appunto un labirinto che poi chiude le questioni e le porta alla propria negazione, alla parte più nera di ogni riflesso. E quindi è interessante vedere come sia Cironetti e Vattimo provino a aprire l'ordito del pensiero di Heidegger per liberarlo dalle sue manifestazioni meno edificanti. È certo che potrebbe essere anche primavera, anche se siamo a lunedì 8 dicembre. Perché dico questo? Perché il brano che stiamo ascoltando, il brano di Roger Hammerstein, cioè gli autori del meraviglioso My Favorite Thing, la musica di Fahrenheit, tra l'altro, tra le altre cose. Bene, questo loro brano, interpretato da Fred Hirsch al piano e Bill Frisell alla chitarra, è il brano che accompagna questa mattina la lettura delle pagine culturali. Di pagina 3 si intitola It Might As Well Be Spring, potrebbe essere anche proprio primavera. Ma noi con questa musica iniziamo la nostra consueta sventolata, cioè il nostro percorso a volo d'uccello su quello che troviamo di culturale questa mattina. Allora vi segnalo sulla stampa, pagina 31, un intervento del nuovo Nobel per la letteratura, Patrick Modiano, l'intervento che ha pronunciato ieri a Stoccolma nel discorso per l'accettazione proprio del Nobel. Avrei voluto comporre i notturni di Chopin. Questa è un'immagine molto bella che appunto ci racconta Modiano. Non tanto lui, ma tutti gli scrittori, sostiene, avrebbero voluto, in realtà, più che scrivere, comporre i notturni di Chopin. Per quel che riguarda la musica, si tratta spesso, per un romanziere, di trascinare tutte le persone, i paesaggi, le vie che ha potuto osservare in una partitura musicale, dove si ritrovino gli stessi frammenti melodici da un libro all'altro, ma una partitura musicale che gli sembrerà imperfetta. Ci sarà nel romanziere il rimpianto di non essere stato un musicista, di un musicista puro, di non aver composto i notturni di Chopin. Questo è il passaggio del lungo stralcio del discorso, la citazione del Nobel fatto da Patrick Modiano, che possiamo leggere oggi sulla stampa, pagina 31, mentre sul giornale, ma ne scrivono tutti i quotidiani, sono le cronache del Fidelio di Beethoven, la prima alla Scala di ieri. Prendiamo quella uscita dal giornale, trionfale ultima prima di Barenboim. 13 minuti di applausi per il maestro, nonostante qualche pecca e la scenografia poverissima, ma funzionale. Ma appunto Giovanni Gavazzeni sul giornale ne parla bene. Deborah Wagner, regista del Fidelio di Beethoven, che ha aperto la stagione della Scala, aveva posto come obiettivo della sua messa in scena il suscitare negli ascoltatori alcune domande fondamentali. Voleva che l'opera inducesse una riflessione sui concetti di libertà, giustizia, sul tema motore di tutta la vicenda, cioè l'amor coniugale. Possiamo dire, dopo aver visto lo spettacolo, che la promessa è stata rispettata. Ecco, non mi sembra poco, e così racconta oggi Gavazzeni sul giornale a pagina 21. E mentre vi segnalo su pagina 99, l'edizione del Weekend, tante cose, ma c'è un articolo molto bello di Federico Gennari Santori che prova a fare il punto sul nuovo modo di immaginare il giornalismo, un giornalismo meccanico fatto coi web robot. Il giornalismo salvato dai web robot. Per raccontare, infatti, basta un computer, e conviene non solo agli editori. Tra algoritmi e big data, così cambierà l'informazione. Fra l'altro prefigura un futuro più o meno imminente, più o meno presente, in cui Alcuni siti come Google o Amazon potrebbero produrre notizie ad hoc per ogni singolo utente, cioè incrociando i dati personali, gli interessi personali dei singoli utenti e le notizie, beh, in questo caso si potrebbero immaginare giornali fatti ad personam, e questa è una delle frontiere del nuovo giornalismo. Vi segnalo ancora invece oggi sul Messaggero, a pagina 25, un articolo di Fabio Ferzetti che ci racconta di un capolavoro del cinema come Tempi moderni di Charlie Chaplin. Sono le 9:17 minuti e 34 secondi di oggi lunedì 8 dicembre. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa qui, delle pagine culturali dei quotidiani, qui a pagina 3. Continuiamo ad ascoltare It Might As Well Be Spring, un meraviglioso brano interpretato dal pianoforte di Fred Hirsch in dialogo con la chitarra di Bill Frisell. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Allora, voglio andare sul sito di doppiozero.com, dove troviamo un'intervista strepitosa a Georges Perec. Un'intervista strepitosa a Georges Perec, il grande scrittore francese, uno dei membri fondanti dell'Opificio di Letteratura Potenziale, che era un gruppo letterario che insomma basava la propria attività letteraria, perdonatemi, sui giochi di parole, sul calcolo, la combinazione delle lettere. Georges Perec è intervistato sui giochi, in particolare sul gioco del Go. È appena uscito in Italia la traduzione di un libro delizioso, Il breve trattato sulla sottile arte del Go, uscito per edizione Quodlibet a cura di Martina Cardelli, un libro davvero bellissimo che vi invito a leggere, che fra l'altro pubblica come elemento in più rispetto all'edizione francese questa intervista, una vecchia intervista del 1980 a Georges Perec, proprio sul concetto di gioco. Allora, io insomma, questa intervista viene pubblicata nel libro a cura di Martina Cardelli. Il gioco del Go è un gioco fantastico, perché è un gioco a più di 4.000 anni, arriva dalla Cina e si gioca con delle pietre bianche e nere, quindi lo yin e lo yang. E pensate, un gioco insomma, si può richiamare un po' quello degli scacchi, ma è nulla a che vedere con quello degli scacchi. Ricordo una pagina molto bella di Deleuze e Guattari, I mille piani, che proprio ragiona e mette in contrapposizione il gioco del Go con il gioco degli scacchi. È un gioco che, pensate, i computer di oggi, che riescono, quando si gioca a scacchi, a diventare giocatori quasi imbattibili, ecco, i computer di oggi non riescono a giocare al gioco del Go, e quando ci giocano non giocano a un livello superiore a quello di un principiante. È un gioco di una, ha le regole molto semplici, ma una complessità enorme, proprio nello sviluppo del gioco. Pensate che a un certo punto è molto difficile capire chi ha vinto e chi ha perso, per esempio. Ci sono i giocatori che devono mettersi d'accordo quando la partita è finita, e quindi è molto bello immaginare, vedere questa scacchiera fatta con pedine che non si spostano mai, bianche e nere, che poco per volta formano dei disegni meravigliosi, delle contrapposizioni tra lo yin e lo yang, il bianco e nero, quasi come ci trovassimo dinanzi a una nuova creazione del mondo, quasi come se il gioco del Go fosse una specie di mandala tibetano che crea e disfa in continuo il mondo stesso, l'universo stesso. Ecco, troviamo questa, questo è un libro appunto, tutte cose che vengono anche raccontate dallo stesso Perec in questo trattato del Go appena uscito per Quodlibet. Troviamo questa intervista che Doppio Zero ripubblica, doppiozero.com, e vi segnalo qualche passo. A che cosa gioca Georges Perec? Lui dice, risponde in questo caso, i giochi che preferisco, quelli ai quali gioco di più, sono i giochi linguistici. E questo, vabbè, lo conosciamo per il fatto di essere un membro dell'Ulipo, perché abbiamo letto i suoi romanzi, lo conosciamo, ma a proposito poi mostra un certo scetticismo rispetto al gioco come quello dello Scarabeo, e poi continua a ragionare sul gioco sul gioco del Go, dicendo cose piuttosto divertenti. Forse è un gioco veramente difficile. Inoltre non ha beneficiato, si dice, come gli scacchi, di una specie di tradizione. In Francia tutti i giornali hanno una rubrica di scacchi, ma poi degli scacchi si persegue un unico scopo, la presa del re. Ci sono solo tre soluzioni: si vince, si perde, si pareggia. Il gioco del Go, invece, dice Georges Perec in questa intervista uscita negli anni '80, che possiamo rileggere nel libro di Quodlibet, ma anche su doppiozero.co, il gioco del Go è un gioco continuo che richiede disposizioni d'animo molto diverse. Uno dei principali scogli del Go, ad esempio, è capire quando la partita è terminata, in quale momento uno dei due giocatori controlla più territorio degli altri e come questo vantaggio si materializza. Quando nei resoconti delle partite leggiamo che qualcuno abbandona la 60esima o la 90esima mossa perché sa che alla fine perderà di 2 punti, ci sembra inverosimile. Eppure la maggior parte del tempo le differenze, almeno tra giocatori dello stesso livello, non sono maggiori di questa. Allora, sul gioco del Go, il gioco più metafisico che esista, vi segnalo questa intervista su doppiozero.com. Sono le 9:23 minuti e 20 secondi. Intanto io vi dico il tema della puntata di oggi, Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Occupazioni studentesche, sì o no? Dopo le parole di giustificazione del sottosegretario Faraone, anche alla città di Radio 3 si allarga il dibattito tra insegnanti, studenti e genitori. Fra l'altro c'è una notizia molto interessante, ne abbiamo anche parlando qui a pagina 3, dando la notizia del fatto che al liceo Visconti di Roma si sta facendo un esperimento meraviglioso, cioè si è portato un'opera importantissima di Luca Giordano, cioè La disputa di Gesù tra i dottori, si è riportato dentro il liceo classico Visconti, che è un liceo pubblico, e lì dentro viene fatto il restauro di quest'opera importantissima, un restauro aperto, pubblico, a cui gli studenti quando vogliono possono accedere, vedere, studiare l'opera. Quindi l'idea è che degli studenti possano conservare, tutelare un'opera, conoscerla da vicino, vedendo nel restauro come proprio esempio anche di bene comune. Ecco, al liceo Visconti gli studenti hanno deciso di non fare l'occupazione per fare in modo che quest'opera non venisse portata via, per tutelare quest'opera d'arte meravigliosa, condividendo i motivi dell'occupazione studentesca, hanno deciso di non farla per rispetto dell'opera, che altrimenti sarebbe andata via dal loro liceo. Questa è una storia che mi sembra molto eloquente, molto bella. Ve la voglio segnalare anche proprio rilanciando il tema della puntata di oggi, di Tutta la città ne parla, alle 10 su Radio 3 con Pietro Del Soldà. Noi continuiamo la nostra rassegna stampa. Vi voglio segnalare oggi su Repubblica una bella intervista, pagina 45, di Cristiano De Maio a Philippe Foreste, che è uno scrittore francese, ha pubblicato un libro adesso per l'editore del Vecchio, molto bello, si chiama Il gatto di Schrödinger, e Philippe Foreste è stato ospite ieri alla fiera Più libri, più liberi, qui di Roma, la fiera della piccola e media editoria. Ora, a proposito di questa fiera, oggi pomeriggio, proprio in diretta dal Palazzo dei Congressi dell'Euro, dove si trova la fiera Più libri, più liberi, Fahrenheit decreterà il nome del libro dell'anno. Quindi collegatevi su Radio 3, andate chi vuole alla fiera dei libri della media e piccola editoria a Roma, per poter appunto magari conoscere subito qual è il vincitore del libro dell'anno di Fahrenheit. Io qui confesso che qui a pagina 3 facciamo il tifo per Nicola La Gioia, La Ferocia, ve lo dico, questo è il mio endorsement personale, ma detto, insomma, prendo la responsabilità di questa scelta, ma insomma, a parte questo, è possibile, andate sul sito di fare.rai.it per votare, oggi pomeriggio si saprà. Intanto Philippe Forest, Il mio mondo visto dal gatto, lo scrittore francese parla del nuovo libro e del precedente libro, Tutti i bambini tranne uno, che lo ha imposto all'attenzione di critiche pubblico. Vi segnalo questa bella intervista di Cristiano De Maio che si può leggere oggi su Repubblica. Nove 26 minuti e 58 secondi, abbiamo ascoltato l'ultimo riverbero della nota di It Might As Well Be Spring, questo brano interpretato da Fred Hersch al piano e Bill Frisell alla chitarra, il brano che ha accompagnato la lettura questa mattina delle pagine culturali di Pagina 3. Saluto Guido Zaccanini, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Ben ritrovato. Allora, io ho l'ultima segnalazione, ascolta bene Guido, la prendo dal Fatto del Lunedì, dal Fatto Quotidiano del Lunedì, che ha una rubrica che a me piace moltissimo di Maurizio Maggiani, intitolata Vivario, in cui ogni settimana racconta di un insetto e prova a immedesimarsi. Come abbiamo detto la settimana scorsa, una rubrica dal taglio spinoziano, nel senso che ogni essere vivente è una modificazione della natura, all'interno del quale ciascun punto di vista equivale all'altro, una specie di relativismo panteista. Ma insomma, questo qui tanto per pure potere bourgeois, ma insomma, ma vediamo cosa scrive Maurizio Maggiani. Questa volta, in nome di Kafka, lui si identifica in uno scarafaggio. Mi ero allontanato dal mio domicilio nella crepa sotto il lavandino della cucina di casa. E scoprire, vedere, toccare, annusare sempre più in là nell'ignoto, starei bene dove sono, ho tutto quel che mi serve a un passo da casa. E poi c'è questa avventura, una specie che veramente quasi un'odissea, ma più da Leopold Bloom che da Ulisse, della vita di questo scarafaggio, così come ce lo racconta Maurizio Maggiani. Allora io ti chiedo, la letteratura ha frequentato moltissimo il mondo degli insetti, ma la musica?
Ma la musica...
Non dirmi Il volo del Calabrone?
No.
No, quello lì è troppo facile.
Possiamo dire i Beatles, questa di quando Beatles hanno detto gli scarafaggi, no? La falsa traduzione. Si può pensare ai papillon, le farfalle fanno punteggio?
Beh, come no,
cavolo. Papillon di Schumann.
E poi qui ci possiamo fare un richiamo meraviglioso fra Schumann e Nabokov, questo amore per le farfalle.
Oh sì.
Che meraviglia.
E poi la cucaraccia?
È la cucaraccia.
No, la cucaraccia che se non ha della marijuana non sa più che fare. Ecco, queste sono le cose che vengono in mente alle 9:30 di mattina. Ma invece c'è domande più...
Ma là ti chiedo le anticipazioni.
Beh, abbiamo un volatile, abbiamo uno spin bird, un volatile volteggiante, un uccello volteggiante, un pezzo di Kate Moore che presentiamo più tardi, e poi invece no, pochi volatili. Abbiamo Brahms, Bach... Quelli volano aquile.
Quelli sono aquile, quelli sono angeli, che insomma sono musiche delle sfere per l'appunto. Ma insomma, Guido Zaccanini tra pochissimo con Primo Movimento, questa mattina insieme a Fiore Liborio, alla Consol, Florinda Fiammi in redazione, Piero Pullesi regia, Gianfranco Rossi curatore del programma. Vi ringrazio, vi do appuntamento con me, Edoardo Camurri, ma soprattutto con...
Pagina 3.
Domani mattina alle 9 come sempre, grazie.